Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dopo averci aiutati a contemplare il Padre e a vedere anche i suoi desideri, ecco che adesso ci aiuta a domandare. Anche se lui stesso ci ha detto: il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno, non occorre chiedergli nulla perché, come è capace di provvedere agli uccelli del cielo, ai giri del campo, tanto più a voi che siete figli. Nonostante questo, ecco che Gesù ci mette in bocca anche delle domande, probabilmente perché sa che noi non siamo capaci di fare a meno di domandare. Ogni volta che abbiamo qualche piccolo grande problema, la prima cosa è quella di chiedere al Padre. Meno male, segno che abbiamo fiducia, che è cresciuta la fiducia in Lui, anche se Lui sa già. Comunque, ecco, Gesù ci propone di fare delle domande al Padre per le necessità più urgenti, oppure le più, come si può dire, immediate, o le più anche quelle che a noi non sembra che siano le più necessarie, come quella del perdono o quella della protezione dal male, perché noi rischiamo di vedere come necessario sempre soltanto cose materiali. Dacci. Anzitutto questa parola è così semplice, come si può anche dire, cruda: dacci. Non c'è nessuna forma di galateo in questa parola. È proprio, esprime l'immediatezza del bambino con la mamma, col papà, con cui ha piena confidenza. Gesù non ci fa dire: Padre, degnati di concederci, come qualche volta si sente in tante preghiere che si leggono, degnati di, per favore, niente, immediato, dacci. Una richiesta, un modo di chiedere che esprime coraggio e fiducia, nessuna soggezione. Gesù non vuole che noi abbiamo soggezione del Padre. Dacci. Che cosa chiederemo? Dal momento appunto che Gesù ci ha detto che il Padre sa ciò di cui abbiamo bisogno, che cosa potremmo chiedere? Anzitutto questo dacci non è dammi, quindi è escluso il pensare solo a me. Gesù non prevede assolutamente di accontentare nessuna forma di egoismo. Dà a noi. Le necessità sono nostre, di noi, proprio perché, come abbiamo avuto modo di vedere, l'io di fronte a Dio è quasi inesistente. Quando ci vede completi di tutti i nostri affetti, di tutte le nostre relazioni con cui viviamo. Quindi dà a noi. Dicevo, cosa chiederemo? Il Salmo dice: resto quieto e sereno come un bimbo in braccio a sua madre. Quindi di per sé non devo avere grosse preoccupazioni o ansie, perché sono come un bimbo in braccio a sua madre, quieto e sereno. Allora cercherò di chiedere al Padre quello che Lui desidera donare ai Suoi figli. E Gesù una volta ha detto che anche voi che siete cattivi, se i vostri figli vi chiedono pane, voi non date delle pietre. Se vi chiedono un uovo, voi non date uno scorpione. Se vi chiedono un pesce, voi non date un serpente. Quindi al Padre chiediamo il pane. Che cosa significa pane? Anche quando usiamo noi questa parola, intendiamo con essa tutto ciò che serve per vivere, non solo le pagnotte, ma tutto quello che è necessario per la vita. Quindi pane intende anche il companatico, ma con pane intendiamo anche tutto quello, il lavoro col quale guadagniamo il pane, ma poi anche gli affetti che danno significato al lavoro. Intendiamo anche una qualche forma di cultura per saper come lavorare e come vivere, esercitare i nostri affetti. Una volta si diceva, lo si dice forse ancora, non basta dare il pesce a chi è senza cibo, ma di più insegnare a pescare, altrimenti devi essere sempre lì che fai l'elemosina. Invece l'uomo che impara il lavoro e che può lavorare guadagna da sé il suo pane, anche per tutta la sua famiglia. Quindi fa parte del pane, di questa parola, tutto quello che serve per la vita. Dacci il pane. Ma Gesù non limita la domanda alla cosa che chiediamo. Dentro questa domanda ci sono alcuni concetti da tenere presenti. Anzitutto, il noi. E abbiamo già visto cos'è questo noi. Il noi è la comunità dei discepoli del Signore, è la Chiesa. Dà alla Chiesa che cosa? Il pane. La Chiesa di che pane ha bisogno? Di che cibo ha bisogno? Di che energie ha bisogno per poter vivere la sua missione, per poter compiere la sua missione ogni giorno? E poi c'è appunto anche questo, il tempo. Dacci oggi. Cosa vuol dire quell'oggi? Può voler dire subito, ma vuol dire anche mi accontento di quello che mi serve oggi, non ti chiedo il pane per dopodomani, per l'anno venturo, per quando sarò in pensione. per quando avrò 90 anni. Perché? Perché tu sei padre anche domani e io sono tuo figlio anche domani e posso chiederlo anche domani e tu me lo darai anche domani. Quindi quell'oggi esprime grande fiducia. Ma prima di tutto vediamo che questo oggi è un termine che ritorna varie volte, in particolare nel Vangelo secondo Luca. Oggi. Almeno 7 volte nel Vangelo secondo Luca. La prima volta l'adoperano, lo cantano gli angeli, questa parola. Oggi è nato per voi un Salvatore, lo dice il pastore di Betlemme. Oggi è nato per voi un Salvatore. Quindi questa parola è legata un po' al concetto di salvezza. Di questo avevano bisogno i pastori di Betlemme, il pane di cui necessitavano. Poi la pronuncia Gesù questa parola nella sinagoga di Nazaret. Oggi si è compiuta questa scrittura che è entrata nei vostri orecchi. Oggi. E che scrittura era? Parlava di salvezza. Parlava di liberazione degli oppressi. Parlava di un anno di grazia. Parlava di una novità bella, una buona notizia. La terza volta questa parola è in bocca a quelli che assistono alla guarigione del paralitico, quello venuto giù dal tetto in mezzo alla stanza davanti a Gesù. Il paralitico è stato guarito, ma prima è stato perdonato. Oggi è una salvezza completa che hanno visto, la salvezza dalla malattia, dal male, ma anche dal peccato. E perciò dicono, oggi abbiamo visto cose prodigiose. Poi questa parola Gesù la pronuncia 2 volte, rivolgendosi a Zaccheo, anche lui uno che aveva bisogno di salvezza. Oggi devo venire in casa tua. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Poi ancora è sulla bocca di Gesù durante l'ultima cena, verso la fine, quando deve dire purtroppo a Pietro, oggi il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte. Oggi il gallo, perché canterà il gallo? Canterà per svegliare Pietro, cioè per renderlo consapevole del suo peccato, che abbia l'occasione, il coraggio, l'umiltà di chiedere perdono, perché avrà bisogno anche lui di salvezza. E finalmente, l'ultima volta, Gesù la pronuncia sulla croce. Oggi sarai con me in paradiso. L'oggi è sempre quindi il tempo dell'incontro col Salvatore, con colui che ci salva. È il tempo della salvezza. Allora nella domanda, dacci oggi il nostro pane. L'oggi è il giorno in cui mangio il pane che mi fa incontrare Gesù, il Salvatore. Perché l'uomo è veramente saziato quando incontra Gesù, quando accoglie Gesù. Allora l'uomo vive la sua vera sazietà, non ha più bisogno di altro. Oggi, dacci oggi. Allora questa parola dentro la domanda del pane dice che la nostra fiducia nel Padre è una fiducia illimitata, ma fa già parte di quella salvezza, di quella sazietà di cui ho bisogno. Perché dice che anche domani, anche dopodomani, sempre, sempre starò in rapporto col Padre, sempre il Padre sarà mio Padre, sempre io sarò amato come figlio. Quindi dice questa sicurezza e fiducia. È una parola che prevede anche la fedeltà mia, una fedeltà continuata. Sarò sempre in relazione col Padre. Oggi non gli chiedo quello che mi serve domani, perché quello glielo chiederò domani. Io starò sempre con Lui. Perché se Lui mi desse oggi tutto quello che mi serve per la vita, io rischio poi di dimenticarlo. Rischio poi di pensare che non ho più bisogno di Lui. O che posso starmene lontano. Quindi questa parola ci aiuta a vedere questa nostra fedeltà continuata, perseverante. Ancora questa parola dice una semplicità realistica. Cioè, oggi sono vivo e mangio. Domani, lo sapete voi, se io sono vivo domani, io prevedo ancora 30 anni. Però voi dite, aspetta, vedremo. Come quel tale, Gesù ha raccontato una parabola, quello che doveva, cioè che pensava di dover costruire dei magazzini più grandi perché i prodotti dei suoi campi non ci stavano più, si è scoperto povero. Non ho magazzini per mettere dentro tutto. Che voleva darsi la bella vita a partire dal giorno dell'inaugurazione dei magazzini. Domani ti verrà chiesta l'anima, stanotte, e domani di chi sarà tutto quello che hai messo insieme? Quindi questa parola oggi vuole anche riportarci ad essere realisti. Domani non so dove sono, non so di che cosa avrò bisogno domani. Il mio domani è nelle mani del Padre, come quest'oggi. Quindi questa parola ci aiuta a rafforzarci nella sobrietà. Come quel quotidiano, almeno è la parola greca, è stata tradotta così per rendercela facile, ma vedremo dopo. Quotidiano. Cosa vuol dire quotidiano? Di ogni giorno. di questo giorno. Anche questa è una parola che ci aiuta a stare ad essere realisti e quindi a stare nella sobrietà. Non devo preoccuparmi di ammucchiare, perché non so se mi serve. Quindi al Padre non chiedo quello che può servire per 3 mesi o per 3 anni o per 30 anni, quello per oggi. Così lo spazio dei miei desideri può rimanere occupato dai desideri del Padre e non torno a sostituirli con i miei desideri vecchi che venivano dal mio egoismo, i desideri terreni, desideri di ricchezza o di ambizioni materiali o sì, di potenza, eccetera. Oggi i nostri desideri devono essere sempre quelli che riguardano il nome del Padre, il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà. E quindi anche il pane che chiediamo dovrà essere quel pane che ci dà energia e forza per realizzare quei desideri. Il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà. Il pane che chiediamo deve tenerci in piedi per realizzare quei desideri che non li abbiamo dimenticati, non possiamo dimenticarli. Adesso veniamo all'ultima parola, quotidiano. L'hanno tradotto così perché è un termine difficile da tradurre. Nasconde qualcosa del mistero e della pienezza dell'amore del Padre. Infatti noi, come dicevo, non viviamo solo di pane, quello che troviamo a colazione, l'alimento per il corpo, ma abbiamo anche i bisogni dell'anima e dello spirito. Abbiamo bisogno di affetto, di gratificazioni, di sicurezze, e voi vedete quando vengono a mancare queste cose, quante malattie psicologiche nascono. Abbiamo bisogno di amore, di ricevere amore, ma anche della possibilità di donarlo. Abbiamo bisogno di comunione, e comunione è qualcosa di spirituale. Mi ha colpito una volta che un pediatra mi ha detto, commentando i comportamenti di un bambino, soffre di crisi di abbandono, anche se era in braccio alla mamma. Non sentiva comunione, non c'era comunione spirituale con lei. Perché l'ho capito dopo, molto tempo dopo, quando ho saputo che lei si dedicava a pratiche esoteriche che certamente non le davano Spirito Santo. E quindi il bambino non sentiva più comunione con la mamma. Abbiamo bisogno di misericordia, di perdono. Abbiamo bisogno anche di istruzioni. Vedete quante scuole si moltiplicano, ma poi ancor più sono le istruzioni che ci diamo gli uni gli altri, così a seconda delle occasioni, non solo quando viaggiamo, ma anche quando stiamo in paese o in città. Abbiamo bisogno di motivazioni. Se uno non ha motivazioni per fare quello che fa o per vivere, diventa triste, svogliato, comincia ad ammalarsi. Allora questo termine com'è che andrebbe tradotto? Se lo si volesse tradurre letteralmente, si dovrebbe dire sovrasostanziale. Dacci oggi il nostro pane sovrasostanziale. È difficile da capire e per questo anche da tradurre. È una parola che è unica, non è usata altre volte, in tutto il Nuovo Testamento, ma neanche in tutti gli altri testi greci. Sovrasostanziale. L'ha inventato l'Evangelista. O la Chiesa. E l'Evangelista l'ha preso dalla Chiesa. Un pane che è sopra il biologico. Quel pane che serve per gli aspetti spirituali della vita. Che serve per mantener vivo e solido il nostro rapporto con il Padre, col Dio dell'amore e della pace, e il nostro rapporto tra di noi, perché quel noi non si disperda, non si dissolve, non si disintegri. Pane sovrasostanziale. Allora, per capire questa parola, o il significato, cosa può voler dire concretamente, credo che lo lasciamo illuminare da quel noi che viene ripetuto. Da a noi il pane di noi, pane nostro. Quel noi che abbiamo visto che intende e sottintende sempre la Chiesa, cioè noi battezzati, noi figli del Padre uniti al Figlio, uniti a Gesù, noi la Chiesa di Gesù. Allora quel pane è ciò di cui la Chiesa ha bisogno per avere l'energia sufficiente e necessaria per compiere il suo mandato, cioè prima di tutto per essere unita, perché il mondo crede, può arrivare a credere in Gesù e quindi essere salvato, se vede il miracolo dell'unità. Per questo Gesù aveva pregato, siano uno come noi, siano perfetti nell'unità. Quindi la Chiesa ha bisogno di quell'energia necessaria per stare uniti, perché tutti i membri siano concordi, come lo erano gli Apostoli quando pregavano insieme con Maria nel Cenacolo in attesa della Pentecoste. Erano perseveranti e concordi nella preghiera. La Chiesa ha bisogno di quell'energia per rimanere unita, perché la forza disgregatrice del peccato è sempre in agguato. È diffusa questa forza disgregatrice, perché il peccato purtroppo non è molto lontano dai figli di Dio. È sempre lì alla porta come alla porta di Caino. Quindi bisogna avere sempre discernimento e forza per resisterli. Per resistere e superare questa tentazione della disunione che disgrega la Chiesa è necessario luce, cioè discernimento e forza di Spirito Santo, quella luce che ci fa vedere cos'è veramente necessario, che non è necessario portare avanti le nostre idee ma è necessario stare uniti, altrimenti il mondo non può credere, non vede il miracolo che lo converte. Questo è il pane della Chiesa. E a questo proposito ricordiamo anche quella parabola che nel Vangelo di Luca segue l'insegnamento della preghiera. Finito di consegnare il Padre nostro, Gesù continua con una parabola, perché si vede che c'è la necessità, anche per i suoi discepoli, di spiegare un pochino, altrimenti chissà cosa avrebbero capito, quindi chissà cosa avrebbero pregato, quindi chissà cosa si sarebbero attesi dal Padre. Quando è che devono vedersi esauditi i discepoli? Quando hanno il pane in tavola? O di più? E anche in altre occasioni? E allora vediamo che parabola racconta Gesù. Quella famosa che abbiamo già nominato, dei tre pani, oppure dei tre amici. Un amico va da un amico, arriva a mezzanotte e gli chiede: per favore, sono affamato. Questo amico lo vuole accontentare, è suo amico, ma non ha niente. Allora corre da un suo amico a chiedergli, ma è mezzanotte, bussa. Ma quello si sveglia, ma risponde: non posso. Ce li ho i pani, ma non posso darteli, perché non voglio disturbare, svegliare i miei bambini. Allora l'altro insiste ancora, finché quello cede e dice: va bene, i tre pani te li do. E li tira fuori dalla finestra. E così questo amico può tornare e metterli davanti a quell'amico affamato. Ma la parabola non si conclude così. Non si conclude con dire: così voi dovete essere insistenti nella preghiera verso il Padre. Anche questo concetto c'è, come c'è in altre parabole. Ma la parabola si conclude dicendo: quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a chi lo chiede con insistenza. Ecco il pane, i tre pani necessari. È lo Spirito Santo. È significativo che questa parabola Gesù la racconta proprio subito dopo aver donato il Padre nostro, come per dire: attenzione, questo è il pane che chiedete, dacci oggi il nostro pane sovrasostanziale, o il pane di ogni giorno, come si potrebbe forse anche tradurre. Quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo. Quindi la Chiesa chiede tutti i giorni lo Spirito Santo, questo pane. Ogni volta che celebra l'Eucaristia, la Chiesa chiede lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che trasforma quel pane e vino che diventano il corpo e il sangue di Cristo, perché quelli che lo mangiano, mangino il corpo e il sangue di Cristo e ricevano così lo Spirito Santo. Perché l'invocazione dello Spirito Santo c'è due volte, uno sul pane e sul vino e poi su coloro che mangeranno il corpo e il sangue. Ogni volta, ad ogni Eucaristia, la Chiesa chiede lo Spirito Santo. Il pane che noi, la Chiesa, noi pane di noi. Chiede è quello eucaristico. Quindi è quello che mangiamo perché riversi in noi il fuoco e l'acqua dello Spirito Santo. Perché in noi, in tutti i singoli credenti, ci sia quell'energia necessaria per rimanere uniti e per svolgere il compito che Gesù ha affidato alla sua Chiesa, di andare in tutto il mondo, di portare l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e di portarlo non solo con le prediche, ma anche con atti concreti di amore. Curate gli ammalati, liberate gli oppressi. Da noi oggi il pane di noi sovrasostanziale. Ecco che allora quell'oggi diventa il tempo della salvezza quando mangiamo quel pane. Dobbiamo aggiungere anche che Gesù non ci impedisce, quando diciamo dacci oggi il nostro pane, non ci impedisce di pensare anche al pane che sazia lo stomaco. Perché quando abbiamo intorno dei moribondi, per fame, dacci oggi il nostro pane. Ma quel pane che noi abbiamo mangiato, perché la nostra missione di Chiesa si svolga ogni giorno, ci farà aprire gli occhi e aprire le mani proprio verso quei poveri che stanno morendo di fame. Quindi anche questo è compreso in questa domanda. E poi ai bambini, nelle famiglie, la prima cosa che mamme, papà, padrini spiegano ai bambini è appunto che questo pane, quello che mangiamo a tavola con la Nutella, è dono del Padre, perciò va preso con riconoscenza, quindi si ringrazia prima di prenderlo in mano. E quel quotidiano può insegnare anche ai bambini la sobrietà, a non buttar via neanche un pezzetto, a non prenderlo con leggerezza, a non spendere e spandere in capricci. Se lo imparano i bambini, dopo ce lo teniamo, dopo siamo educati anche da adulti. Se no, bisogna imparare da adulti a non sprecare non solo il pane, ma anche il denaro che serve per comprare il pane. La riconoscenza e la sobrietà può insegnarci anche questa frase nella prima immediatezza, prima che andiamo a pensare a cose più grandi e profonde. Anche Gesù, quando ha pensato al pane che sazia lo stomaco, quando si è trovato davanti 5.000 affamati, e gliel'ha dato senza che nessuno lo chiedesse, almeno nel Vangelo secondo Giovanni. Gli altri evangelisti fanno in modo, insomma, fanno bella figura gli apostoli, perché sono loro che chiedono, che dicono: Gesù, guarda, sono affamati. Comunque, è quel pane. Però, anche in quell'occasione, sembra che Gesù lo abbia dato, quel pane, ai 5.000, per avere l'occasione di essere ascoltato con fiducia quando avrebbe detto, poco dopo, che il pane vero e il pane vivo è il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, e che il Padre mio vi darà il pane, quello vero, e ve lo dà dal cielo. Ecco perché li credano. Gesù ha dato il pane a 5.000 perché li credano quando dovrà dire queste cose, dovrà rivelare questa verità, che è Lui. Io sono il pane della vita. Hanno fatto fatica a crederli. Anche i Suoi discepoli hanno fatto fatica a crederli. Molti non li hanno creduto, nonostante avessero mangiato da quei 5 pani tutti i 5.000. Allora, dicendo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, cosa chiediamo al Padre? Cosa diciamo? Diciamo, guarda Padre, noi ti abbiamo promesso che santificheremo il tuo nome. Ti abbiamo promesso che ci mettiamo a disposizione per il tuo regno. Ti abbiamo detto che vogliamo fare la tua volontà, vogliamo collaborare con la tua volontà. Dacci l'energia necessaria perché noi non ce l'abbiamo. E l'energia necessaria viene mangiando il pane, non solo del corpo, ma anche quello dell'anima e quello dello spirito. Dacci il pane vivo, quello che rimane per la vita eterna. Del pane che serve per il nostro stomaco, tu ti occupi già, come ti occupi del cibo per i corvi del cielo, che anche se sono animali immondi, il Padre provvede anche a loro. Quindi il Padre gradisce che desideriamo quel pane che ci rende forti, capaci, adatti a santificare il suo nome, ad accelerare la venuta del suo regno, a diventare sostegno a chi compie la sua volontà. Io sono il pane della vita. Gesù è il pane e lo Spirito Santo è l'energia interiore che noi riceviamo, che viene prodotta da quel pane quando lo mangiamo. Energia di fedeltà, di perseveranza, di comunione per annunciare il regno e far discepoli tutti i popoli, come ha detto Gesù quando ha mandato i 12. Un'energia per la Chiesa perché sia sempre luogo di fraternità per tutti i popoli, dove tutti i popoli possono godere della sua ombra, cioè, no, erano gli uccelli che godevano l'ombra dell'alberello di senape. I popoli godranno di essere amati, di essere accolti in maniera gratuita. Ed ecco che se noi guardiamo intorno nel mondo, cosa vediamo? Vediamo che in tutti i popoli c'è qualche opera di amore, di carità, della Chiesa, portata avanti dalla Chiesa, sostenuta da tutta la Chiesa. Anche in quei popoli dove la maggioranza sono induisti, o musulmani, o di altre religioni, o senza religioni, anche là è presente la Chiesa che non chiede di che credo sei per dargli da mangiare. Ricordate i moribondi raccolti dalla beata Teresa di Calcutta. Quello è solo un esempio dei più che sono diventati più famosi, ma quanti altri ce ne sono altrettanto impegnati in giro per il mondo. Voi andate in Terra Santa o lì vicino, siamo stati a Nazareth, c'è l'ospedale italiano, tenuto dai fate bene fratelli, le suore di Maria Bambina, che guidano, e quelli che vengono ricoverati, chi sono? Non sono solo cristiani, anzi, una minoranza sono cristiani, ma ci sono anche ebrei e ci sono anche e soprattutto musulmani. Siamo passati a Amman, anche lì c'è un ospedale che è chiamato ospedale italiano, perché viene sostenuto e finanziato da un'organizzazione in Italia. Operano lì come animatrici del lavoro e di tutto le suore comboniane. E i ricoverati chi sono? Qualche cristiano, ma la maggioranza sono musulmani. Quindi la Chiesa è quell'alberello di Senapa. Tutti i popoli possono ristorarsi alla sua ombra, ricevono qualcosa dell'amore di Dio. Che bello! Allora diremo ancora, e diremo sempre, e magari anche un po' più adagio del solito, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.